You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job posts seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/PODKATZ12. Just go to Indeed.com/PODKATZ12 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need.
Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Eccoci, siamo live. No, non ho Fabrizio gli orologi meccanici, grazie al cielo oramai è tutto fatto automatico dallo smartphone, è solo micro problema tecnico. Salutiamo anche Ualdi e chi ci segue ovviamente live questa domenica, chi ci segue offline su YouTube e chi ci segue molto offline in audio sul podcast di Fantascientificast. Continuiamo la serie sulla materia oscura, le lenti invisibili, ossia il gravitational lens, ossia le lenti gravitazionali effettuate dalla materia oscura, e questo, se non ho sbagliato a fare i conti, perché faccio dei disastri senza fine, dovrebbe essere la quarta parte del cammino verso non si sa dove, perché tanto la materia oscura non si è trovata, e quindi verso il cammino verso l'ignoto, quando scopriremo che di che si tratta della materia oscura, è ancora peggio l'energia oscura. Comunque, le lenti invisibili, le lenti gravitazionali si vedono, sono osservate, sono un fenomeno chiaro e noto, quasi ovvio a posteriori, che quindi si riesce, è uno strumento potentissimo non solo per indagare la natura della materia oscura, ma anche per farci capire, per ingrandire gli eventi, galassie e strutture che sono molto vicine alla creazione dell'universo e che altrimenti non potremmo vedere. Nasce tutto dalla relatività generale di Einstein, e questo vabbè è anche ovvio, e questo qui è l'equazione di Einstein che sta per coreografia, ma essenzialmente dice che lo spazio-tempo, la distorsione dello spazio-tempo R, dipende da quanta energia o massa ci mettete, che è T. Poi questo mu e nu dice, vuol dire che in realtà sono quattro oggetti, e quindi le cose sono molto più complicate, ma tocca fare i conti con. Quello che succede appunto è che le masse distorcono lo spazio-tempo, e quindi la geometria euclidea non è valida praticamente mai, salvo semplificazioni in condizioni particolari, e quindi il raggio di luce viene incurvato dalla presenza appunto della massa. Quindi non va dritto, viene incurvato, segue la distanza minima, e quindi quella che io vedo come stella qui, cioè se fosse geometricamente la vedrei la stella in una certa posizione euclideanamente se la luce andasse dritta, in realtà la stella mi compare in una posizione differente, perché appunto la luce che viene messa da questa stella viene deviata il suo cammino dal pozzo gravitazionale, la luce segue il cammino di minimo percorso e quindi arriva da quest'altra parte. Arriva da quest'altra parte, noi siamo qui e vediamo la stella. Qui c'è la grossa massa gravitazionale, che possono essere altre galassie o altre o anche la nostra stella, come appunto fu la prima prova della relatività generale di Einstein. La vediamo tra un secondo, salutiamo prima al volo Francesco Russo e Antimo Bruno. Eccola qua, nel 1919, il 29 maggio, c'era un'eclisse di sole e Eddington e altri andarono a fare la misura, cioè approfittando del punto che il sole era eclissato, si fece un bel viaggio perché era visibile a sud, nell'emisfero sud della Terra, se non ricordo male. Le luci sono tutte distorte nei cieli e gli uomini di scienza più o meno sono contenti a Gog, non saprei come tradurlo, sul risultato delle osservazioni dell'eclisse. La teoria di Einstein trionfa. Al tempo, insomma, era molto discusso, era accertato, ma insomma provarlo era tutta un'altra storia. Quindi che succede? Che c'era una stella che geometricamente, euclideanamente si trovava dietro al sole e loro hanno visto questa stella, anzi ne hanno viste due, che sono queste qui, che si vede, le linee bianche servono per indicare questo puntino che è quasi invisibile, questi due puntini delle due stelline che appunto si sarebbero dovute trovare all'interno, all'interno dietro geometricamente dietro il sole. Se uno c'è la foto invertita e ingrandita, eccolo qua, questo è il sole eclissato dalla luna, e questa qui è la parte, la corona del sole, e queste qui sono le due stelle che si sarebbero dovute trovare geometricamente dietro al sole. Il campo gravitazionale del sole fa sì che la luce non segue una traiettoria diritta, ma appunto viene deviata. In altre parole, questa qui è una delle due stelline, emette la luce. Se fosse andata dritta, la luce sarebbe andata così e noi non l'avremmo vista perché era dietro il sole. In realtà fa un giro leggermente intorno ed ecco qua provata la teoria della relatività generale di Einstein, una delle prove, se ne sono susseguite a bizzeffe, ma insomma questa è stata la prima. Da qua nasce anche l'idea del lensing gravitazionale. Il primo articolo, se non sbaglio, è proprio quello del 1936 di Einstein. Questo qui è una lettera a Science, eccolo qua, dicembre 4 1936. Allora, notate che è molto piccola, cioè queste al tempo si facevano proprio la lettera, come per dire, guarda, ti devo dire sta cosa al volo, al giornale, una comunicazione veloce, e poi magari veniva approfondita. Questa appunto è a firma di Albert Einstein, che stava all'Institute for Advanced Studies in Princeton, New Jersey, e proprio a parte come lettera, a parte il titolo, allora, azione di tipo lenticolare, come una lente di una stella, dalla deviazione della luce nel campo gravitazionale. Quindi non è la deviazione della luce che era stata già provata nel 19, ma il fatto che la stella possa agire da lente. E allora dice, qualche tempo fa è venuto Mandel, mi ha fatto una visita e mi ha chiesto di pubblicare i risultati in un piccolo calcolo che io avevo fatto Einstein alla sua richiesta. Questa nota come si può dire, compie il suo desiderio, esaudisce il suo desiderio. La luce che viene dalla stella A attraversa il campo gravitazionale di una stella B, il cui radio è R, fa il conto, e sono conti generici, abbastanza geometrici, scusate, sono conti geometrici in cui calcola l'angolo di deflessione, calcola l'angolo, e lui dice sì, ma forse nel caso più favorevole la lunghezza è pochi secondi luce, e quindi deve essere piccola, e quindi in generale non ci si fa più di tanto. Quindi la sua conclusione era che come effetto di lente gravitazionale non ci si poteva far più di tanto, in termini di ingrandimento. L'anno dopo, sempre Zwicky, quello della materia oscura di due o tre puntate fa, dice, ma sì, però, 1937, anche qui una lettera a Physical Review Letters, appunto, adesso le lettere a Physical Review Letters sono 4-5 pagine, più tanto non te lo fanno fare lungo l'articolo, ma ti fanno mettere tutto nelle note extra articolo linkabili. Se sentite rumore di fondo è perché stanno battendo di tutto sotto, anche il frullino. Nel frattempo salutiamo anche Stefano, Borisatva e Rosa. Allora, questa qui dice nebulose come lenti gravitazionali. Lui dice sì, Einstein ha pubblicato di recente alcune calcoli fatti da Mendel, ossia che una stella, mentre lui appunto si riferisce a nebulose che come sappiamo al tempo erano le galassie, le chiamavano nebulose perché ancora era dibattuto, si era capito che erano galassie, ma insomma il termine dell'epoca era nebulose, però indica la galassia. Allora Mendel aveva detto a Einstein di fare sto conto, la stella B può fare la lente gravitazionale e l'effetto di vedere questa cosa qui per le stelle, for stars, è molto piccolo. L'estate scorsa è venuto Zworykin, a cui la stessa idea era stata suggerita da Mendel, proprio sembra Facebook su Physical Review Letters, mi ha menzionato la possibilità di una formazione di un'immagine attraverso l'azione del campo gravitazionale, e ho fatto il conto che mostra che le nebulose stragalattiche offrono una chance, una possibilità molto migliore delle stelle per l'osservazione del lente gravitazionale. Fa il conto, anzi qua si fa proprio geometrico anche qui, e lui dice: guarda, questa è una cosa fichissima perché darebbe un test addizionale per la teoria della relatività generale, ci consentirebbe di vedere le nebulose, quindi le galassie, a distanze più grandi di quelle ordinariamente raggiunte anche dai più grandi telescopi dell'epoca, e questo estenderebbe le parti conosciute dell'universo che appunto darebbero, risolverebbero tutta una serie di problemi cosmologici. Il problema tra l'altro qui questo è il problema dell'epoca, che il problema di determinare le masse delle galassie al momento è in stallo, in termine scacchistico, perché si pensava che fosse dell'ordine 10 alla 9 masse solari, però poi non torna perché c'è la materia oscura, appunto, gli dice: guardate che io ho fatto il eccolo qua, qualche tempo fa, tuttavia, lui fa il conto 10 alla 9, ma qualche tempo fa nessuno mi si è affilato, nessuno mi ha detto, mi ha dato retta, ma io ho mostrato che un'applicazione diretta del teorema del Virial, ossia che l'energia cinetica è il doppio dell'energia potenziale in un pozzo gravitazionale, del grande ammasso di nebulose del coma, il coma cluster, dà a una media di massa di galassie 400 volte più alta di quella che voi avete calcolato, ossia a me viene 4 per 10 alla 11 masse solari, ossia 400 miliardi di masse solari. Il risultato è stato verificato recentemente da un'investigazione dell'ammasso nella Vergine, e quindi se facciamo l'ammasso, la lente gravitazionale, ci ritroviamo e vediamo se questa cosa è vera. Passeranno 40 anni, come vedremo tra poco, e questa cosa è vera, e anche Zwicky, anche qua, testardone svizzero, aveva ragione. Appunto, lui l'aveva pensato nel 1937, arriviamo nel 79, quindi 42 anni dopo, si osservano due quasar gemelli. Ora, due quasar gemelli, a parte che sono alieni, ma insomma è strano che tra l'altro nessuno abbia fatto la cospirazione che sono alieni, sono strutture aliene, eccetera, eccetera, ma è impossibile che ci siano due oggetti quasi stellari, giganteschi, alla stessa distanza e a posizioni molto molto vicine. Quindi in realtà è un effetto appunto del lensing gravitazionale. Il quasar, l'abbiamo visto proprio ieri, lo citava anche Bodhisattva nei commenti, è quasi stellar object, nel senso che sembra una stella, ma è tutto fuorché una stella, perché un buco nero supermassivo, grande anche per gli standard dei buchi neri supermassivi, e lì c'è la serie dei buchi neri che abbiamo fatto qualche settimana fa, ruota molto velocemente, è molto luminoso e emette un raggio di energia lungo l'asse di rotazione. Il meccanismo è ancora dibattuto e complicato, ma resta il fatto che c'è un sacco di energia che viene emessa dal buco nero. Noi vediamo questi quasar solo quando il fascio di luce, questa specie di lampada intergalattica, è puntata verso di noi. Se fosse emesso a 4π greco, cioè a tutti gli angoli, e in realtà l'energia sarebbe incompatibile con l'energia dell'universo. Quindi da qui prima non si capiva se erano vicini, appunto emessi a 4π greco o lontani, insomma con redshift, con studi dello spostamento verso il rosso, si è capito che è un fascio diretto verso di noi, questo è un disegno ovviamente, e quando puntano verso di noi, quindi ne vediamo una parte molto piccola, li chiamiamo quasar. Quando qui c'era proprio la chiacchierata con Stefano Ciprini ieri, che a seconda dell'angolo con cui li vediamo delle geometrie differenti. Eccolo qua, questo qui è lo schema, c'è il buco nero supermassivo all'interno, si accresce questa gas che poi viene in qualche maniera sparato in due direzioni, ovviamente noi ne vediamo una. Ma allora perché due? Tra l'altro qua microcissima polemica, mentre uno cerca queste immagini dei due quasar, tra le varie cose c'è questa fatta da Hubble che è splendida, dopodiché questo è il sito dell'ESA dice: guarda, questa è questa nuova immagine di Hubble, due oggetti sono visibili, luminosi. Quando fondamentalmente non ti dice dove stanno i due oggetti. Allora, i due oggetti sono questi qua, ma nella didascalia non è chiaro neanche, manco per niente, come si dice a Roma, quali siano i due oggetti luminosi. Anche perché qui tu mi dici che sono identici, eccetera, eccetera, ma se io lo guardo su questa scala, a me questo sembra giallo e questo sembra blu. In realtà, in basso a destra, andateci, a parte la micro scherzoso polemica, è molto figo perché c'è anche un link a quello che è il World Wide Telescope, e quindi voi potete cliccare sugli oggetti, selezionare se nell'ottico, nell'infrarosso, zoomare, andare a vedere altre zone. Quindi in realtà è un sito fatto benissimo, però la didascalia non spiega niente. Wikipedia dice: ah, guarda che sono al centro, sì, Va bene, sono al centro, però a parte che è pieno di galassie, qua è tutta una galassia, e poi ci sono questi due, ma appunto quello che c'è in mezzo, c'è la galassia giallognola, zoomiamo ancora un po', la galassia giallognola che è quella che fa l'effetto lente gravitazionale. Se zoomiamo ancora la cosa diventa un po' più chiara. Questi sono i due quasar gemelli, due immagini dello stesso quasar che sta dietro, che se volete quell'immagine euclidea non vediamo. L'immagine si sdoppia e giunge a noi lungo due cammini, a seconda se una parte della luce ha seguito una parte della massa della galassia davanti, che è questa qui con l'alone giallastro, o un'altra parte. Quindi ci troviamo, vediamo doppio. Tra l'altro l'ottica bifocale, magari facciamo una puntata in futuro, l'abbiamo usata sul pallone stratosferico SPB2, Super Pressure Balloon 2, per vedere dei segnali di luce Cherenkov, di luce emessa verso di noi, però dall'atmosfera. E siccome c'è molta interferenza dai raggi cosmici che colpiscono la CCD, la superficie focale del rivelatore, abbiamo messo un'ottica con lo specchio fatta apposta per avere due fuochi, in maniera che se la luce arriva, arriva contemporaneamente e siamo sicuri che è un segnale di luce Cherenkov, non di raggi cosmici. Abbiamo anche delle lenti rifrattive bifocali, quindi l'ottica bifocale spesso consente di migliorare molto il rapporto segnale-rumore. Qui il punto non è questo, qui il punto è che c'è una massa, un'ottica massiccia bifocale che ci crea queste due immagini del quasar, e sono nel blu, e tra l'altro spesso le immagini sono, il colore è vero ma trae in inganno, perché in realtà gli oggetti più lontani sono quelli più spostati verso il rosso e dovrebbero apparire verso il rosso, ma spesso le galassie sono quelle più giovani, quindi sono più blu rispetto a quelle più vicine, quindi spesso il colore trae in inganno. Ci sono casi in cui non trae in inganno, ma questo è al contrario. Eccolo qua, il primo articolo, l'articolo è del 79, anche questo, anzi no, proprio questo, come dicevo prima, Walsh, Kerswell e Wyman, dice il quasi stellar object che era già stato identificato nel 98, l'abbiamo guardato meglio, sono due quasi stellar object, una lente gravitazionale, quindi in pratica te lo spoilerano l'articolo se volete, ma era chiaro da subito che doveva essere un effetto di lente gravitazionale, perché non è possibile che, cioè, magari ci sarà anche una galassia in cui c'è questa cosa qui, ma due buchi neri supermassivi che stanno lì vicino, che sono molto simili, che tutte e due col fascio, che devono ruotare paralleli, mentre il fascio verso di noi, statisticamente è estremamente estremamente improbabile. Quindi loro dicono: abbiamo fatto questa cosa, eccolo qua l'oggetto per trovarlo, perché poi ti devo dare anche la mappa stellare per andarlo a cercare, perché comunque all'epoca computer non, anche nel 79 sì, c'era il puntamento, ma insomma per andare a studiare l'oggetto era abbastanza complicato. Dice: guarda, questo oggetto qui tra le due barrette, se uno lo guarda con molta molta attenzione potrebbe anche sembrare leggermente lissoilare, perché qui i due oggetti con questa lastra fotografica qua non si distinguevano. Però se poi uno va a vedere in dettaglio eccetera eccetera, si vedono i due oggetti, si risolvono, il termine di solito astronomico è risolvere i due oggetti, cioè dire questo è questo e questo è quest'altro, A e B, i due gemelli, questi sono i picchi delle emissioni. Qui siamo intorno al blu, qui andiamo verso il profondo violetto, giallo verso il rosso e poi verso l'infrarosso. Allora la cosa pazzesca appunto è che, avendo lo stesso redshift, tutte le righe spettrali sono spostate esattamente della stessa posizione, non è sicuro che non è che ti puoi sbagliare, che questi qui stanno uno più lontano, uno più vicino, stanno esattamente nella stessa posizione, sempre su scala galattica, e quindi devono essere lo stesso oggetto. Anche qua se uno va a vederlo nell'ultravioletto vede qui le righe di assorbimento, qui la riga si vede di meno, ma questa riga qui è qua con una precisione mostruosa, e quindi è chiaro che i due oggetti sono lo stesso. Quindi lensing gravitazionale, quello che succede appunto in questo schema qua viene mostrato, quello che dicevamo prima, c'è una massa in mezzo, la luce della galassia distante o dei due quasar, o del singolo quasar viene deflessa da questa lente. Se la lente è perfettamente sferica o idealmente sferica, ci ritroviamo un anello di Einstein, una parte d'anello che tra l'altro ecco qua. Questa è proprio quella che chiamano textbook, proprio da libro di scuola. Questa qui, vedete che qua al contrario, no? La galassia in mezzo è questa mappazza qua, in giallo, che fa da lente, e quella dietro è blu. Ora, se uno dice no, lo spostamento verso il rosso dovrebbe essere più rossa quella dietro, sì, però questa è una galassia fatta di stelle blu e quindi è così, al contrario di quello che uno si aspetterebbe. Però coloralmente, cromaticamente. L'anello di Einstein, eccolo qua, vedete che la galassia ovviamente non è perfettamente sferica e quindi dà, sì, l'anello quasi perfetto, ma in realtà la galassia dietro è grosso modo stiracchiata lungo tre immagini, questa qui e questa qui. Quindi in qualche maniera ci sono i tre punti di massa dove viene messa più a fuoco. Ma insomma, questa è proprio relatività generale perfetta, impeccabile, intoccabile, un'ennesima prova, come aveva detto Zwicky nel 37. La forma ti dà la distorsione dell'anello ti dice che cosa c'è in mezzo, la forma e la quantità più o meno del materiale. Se la lente non è sferica ma è elongata, la distorsione della luce produce un oggetto multiplo. Qui addirittura i quasar sono quattro, cioè questa qui è la galassia interposta e questi qui sono i quattro quasar, perché in pratica la lente schiacciata fa sì che ci siano delle direzioni preferenziali e quando noi osserviamo la luce il grosso viene focalizzato in questi quattro punti qua. Se c'è una cosa messa un po' a caso, se è messa a caso il risultato è a caso. E quindi se io ho delle lenti multiple non uniformi di grande dimensione e massa, quello che io ho è degli addensamenti di massa da una parte, degli addensamenti di massa dall'altra, ma insomma è più complicato ricostruirle. Però si vedono gli archi, vedete qui c'è un arco di Einstein, qui c'è un altro arco di Einstein, qui c'è un altro ancora, ovviamente qui è qualitativo, c'è gente che si mette là, se li scannerizza tutti, si fa un'analisi appunto per ricostruire la quantità di materia interposta e la distribuzione. E questo è cruciale, questa è astronomia, astrofisica, potevamo farci una puntata a parte, però questo è cruciale nella ricerca di materia oscura e soprattutto nella ricerca di come si comporta la materia oscura. Innanzitutto vedremo che fa lente gravitazionale e poi vediamo come interagisce dinamicamente. Questo è un altro caso in cui c'è in falsi colori, la Lensing Galaxy, cioè la galassia che fa da lente, che è più vicina a noi. Questa qui appunto dà quattro immagini multiple del quasar e un anello di Einstein tutto intorno. Non ne ho messe tante perché sono una più bella dell'altra. Qui c'è tutta una zoologia da cercare, ce ne sono tantissime e appunto oramai sono uno strumento standard per vedere quello che succede a distanze molto più grandi, come aveva detto Zwicky, e anche con James Webb si vedono degli oggetti molto distanti, perché persino il James Webb usa una galassia molto lontana per usarla come galassia lente e andare a vedere dietro. Ovviamente devono essere sovrapposizioni cosmiche, ossia delle miliardi e miliardi e miliardi di galassie, noi prendiamo il sottoinsieme minimo, ma cospicuo, molto grande, di galassie che sono esattamente allineate rispetto a noi e per cui vediamo l'effetto lente gravitazionale. Nella maggior parte dei casi non si vede, ma appunto in tutti questi casi qui e tantissimi altri si vede, e di nuovo anche qua, come dicevo, il colore è al contrario, cioè il giallo, la galassia che è spostata, che sembra più rossa, ma è spostata verso il rosso di meno, è quella vicina, e quella lontana è quella blu perché è più giovane. Qui la galassia non c'è. Allora, qua la cosa divertente, qui comincia la questione della materia oscura, è che qui in questa, cioè fidatevi, perché poi potrebbe essere chiunque, ma chi ha fatto il conto, se l'hai guardato, se l'hai cercato, qui la galassia non si vede. C'è un effetto di Lensing gravitazionale di queste galassie qua, c'è un anello di Einstein, ma non si vede la galassia che fa da lente. E quindi ci deve essere una lente che non emette nel visibile. Ora, l'effetto di lente va detto che è un effetto puramente gravitazionale. Quando uno parla di lente come le lenti degli occhiali, è sempre la luce che viene rifratta o riflessa, se uno usa lo specchio, in maniera differente e ingrandisce. La lente gravitazionale è un effetto puramente gravitazionale. Qualunque oggetto che abbia massa o che abbia energia come il fotone viene deflesso perché viene attirato dal campo gravitazionale di quello che viene interposto. Qui la galassia non c'è e quindi quando io vado a cercare la galassia in realtà vedo la controparte ottica, cioè questo qui in realtà è questa qui è la foto nell'ottico, che dico vabbè, ma questa coincide esattamente col centro e quindi queste sono le stelle, e tra l'altro l'effetto di lente è incompatibile con la sola massa delle stelle e quindi vedo la controparte ottica, ma in realtà l'effetto è gravitazionale e appunto lo vedo qua, e soprattutto lo vedo qui quando c'è un'assenza di galassia interposta. Qui la galassia non c'è, quindi ci deve essere una grossa quantità di massa estesa, perché altrimenti sarebbe macro lensing, che magari facciamo la prossima volta, grande quanto, più o meno quanto una galassia, che mi fa l'effetto di gravitational lensing, ma io non lo vedo non lo vedo nell'ottico. Non c'è, e quindi dici vabbè, sarà un oggetto di materia oscura, e quindi ce ne sono tanti di questi casi, e quindi di nuovo quello che si vede è che non è necessario che la galassia, o meglio, non è necessario che la materia oscura si accompagni alla galassia, vanno insieme, perché sono in generale sono tutti e due oggetti che sono coesi e sono il risultato della coalescenza di materiale ai primordi dell'universo, e quindi si forma questo oggetto e la materia oscura sta intorno alla galassia. Però non è detto, qui c'è un ammasso di materia oscura che non riusciamo a vedere, ma riusciamo a visivamente, ma riusciamo a capirlo appunto dalla presenza di lensing gravitazionale. E ce ne sono tanti. In realtà quello che si fa di solito, allora questa è un'immagine a falsi colori, Hubble 1689 è un ammasso di galassie che è 2 miliardi di anni luce away, lontano da noi, ed è a vari milioni, centinaia di milioni di anni luce di distanza. Qui, anche qui, manca la galassia in mezzo. Questo colore blu sfocato è un falso colore aggiunto facendo la deconvoluzione, ossia dicendo guarda qua, vedete che ci sono più galassie addensate, allora vuol dire che ci deve essere più materia oscura. Io non vedo niente, ma capisco che lì ci deve essere più materia oscura. Qui vedete che ci sono più galassie addensate rispetto ad altri punti, beh, allora anche qua ci deve essere più materia oscura. Ovviamente è una cosa fatta con estrema cautela e statistica, cioè con estrema attenzione, perché ovviamente si possono disporre in maniera casuale, ci sono vari effetti, ma insomma, chi fa questi conti qui, che poi in realtà vorrebbe dire invertire il tensore metrico della geometria dello spazio-tempo e tutta una serie di cose che neanche il technobubble di Star Trek riuscirebbe ad avvicinarsi, alla fine della fila ti dice, vedi, qua c'è più materia oscura perché c'è più galassie, qua ce n'è di meno perché non le vedo, e qua ce n'è un po' di più. Vuoto per pieno è quello. Ciao Fabio, ti avevo visto da prima. E ce ne sono tanti, questo è un altro, CL002417, e anche qua. Vedete, qui è più denso, più addensato, c'è più materia oscura, poi c'è una regione dove ce n'è di meno, e poi c'è una specie di anello, che non è l'anello di Einstein, dove ce n'è di più. Certo, tocca fidarsi, ma questa è gente che fa questi conti nella vita, cioè fa solo questo, o quasi solo questo, e quindi riescono a inferire la quantità di materia oscura dall'addensamento delle galassie, appunto utilizzando metodi statistici e l'inversione della relatività generale, dell'equazione della relatività generale di Einstein. Quindi ci sono, innanzitutto si vede che ci sono grossi addensamenti di materia oscura senza la galassia ospite, ossia le due possono anche andare una senza l'altra, anche ci sono anche galassie con pochissima materia oscura, e anche lì è interessante. Quindi sì, di solito stanno insieme, ma ogni tanto uno va da solo e uno va dall'altro. E poi si riesce a capire quanta è la quantità e l'estensione e che tipo di fluido è. Quindi è un fluido che è gravitazionalmente si comporta in maniera anche dinamica, non solo statica, come risente della gravità e interagisce, però in maniera differente dall'interazione del gas. Infatti 1E0675756, il famoso Bullet Cluster, l'ammasso del proiettile. Allora, questa qui è un'immagine del visibile, già da qua Hubble, già da qui vedete, qui c'è una mappazza di galassie in più e qui c'è una mappazzetta di galassie, ossia un addensamento di galassie che suggerisce, alla luce anche di tutto quello che abbiamo detto oggi, la presenza di un'abbondanza di materia. Quindi un effetto di lente gravitazionale, non c'è né una galassia ospite qua né un'altra. Uno potrebbe dire, sì, ma non può essere una di queste galassie. No, perché queste galassie qui so che stanno tutte alla stessa distanza per via del redshift, cioè le righe spettrali sono quelle che io vedo perché sono tutte più o meno allo stesso spostamento verso il rosso. La galassia ospite, se ci fosse, dovrebbe essere meno spostata verso il rosso, e andandola a cercare la dovrei trovare, ma non la trovo. Tanto più che poi qui dovrei trovarne due e non ne trovo due. Infatti, quello che succede, tra l'altro, è che questi qui sono due ammassi di galassie che si sono scontrati. aspetti scontrati, l'abbiamo detto anche con Stefano ieri, vuol dire solo che si passano quasi senza interagire, un gas non interagente a parte il gas rosso. Ma vediamo prima le galassie. Le galassie, perché qui si vede la vettore velocità, queste va intorno ai 3000 km al secondo di qua, va intorno ai 3000 km al secondo di là. Si è discusso se questa è una velocità troppo elevata per quelle che si potevano avere nell'universo, ma insomma alla fine è una collisione cinematica assolutamente in accordo con quelle che sono le teorie delle vibrazioni dell'universo, delle oscillazioni barioniche originali che poi provocano la coalescenza di galassie che poi si mettono a muovere nell'universo, si scontrano e fino a qui va benissimo. Quando si scontrano le galassie, appunto, in realtà vuol dire solo che una galassia si passa accanto a un'altra galassia a distanza di 10 milioni di anni luce e quindi non succede niente, si passano e basta, non avviene nulla. Anche negli scontri tra galassie che avevamo visto appunto ieri con Stefano, non è che si scontrano due stelle e si disintegrano una con l'altra, in generale sono talmente lontane che si passano ed è una distorsione gravitazionale. Dice giustamente Francesco Russo, trovare tensione, energia e impulso, ossia la quantità di massa dov'è, è abbastanza più semplice perché è una derivata rispetto all'integrale. Poi appunto va ricostruita tutta la curvatura in un'immagine in due. Credo che facciano le cose semplificate in due dimensioni comunque. Comunque sia, questi qui sono i due ammassi. Se uno lo va a vedere nei raggi X, quindi questo qui è falsi colori in rosso, visto da Chandra, X-ray Chandra, se lo va a vedere nei raggi X, vede che ci sono due ammassi, mappazze, che non è materia oscura, di gas intergalattico, caldo, perché questo gas qui, che è un gas molto tenue, quello che volete, ma state integrando su centinaia di milioni di anni luce, collide, i due gas collidono ad alta velocità, si eccitano e emettono nei raggi X, e queste sono le emissioni di Chandra. Cioè Chandra dice, guarda che io vedo due blob di gas, che questi sì che interagiscono con un fluido viscoso, le galassie no, anche quando ci sono gli scontri di galassie non ci sono, sono un fluido quasi non interagente, lo chiamano collisionless gas, anche se il gas è la particella di gas, è la galassia, ma questo sì, questo è un gas viscoso che si eccita e va a finire in punti, visto che è più viscoso e più denso, non rallenta a seguito dello scontro e si trova in punti differenti rispetto all'ammasso di galassie e a quest'altro ammasso di galassie. E ancora non siamo arrivati alla materia oscura, quindi questo qui è i raggi X, c'è cioè un fluido viscoso, sta qui e non sta più dove stanno le galassie perché si è fermato, perché appunto è più denso. Se faccio la deconvoluzione appunto di cui accennava Francesco, ossia di capire com'è il tensore energia impulso, ossia dove stanno le masse che fanno da lente, io mi ritrovo con questa distorsione qua. Ossia loro dice, guarda, la distorsione generata dal campo gravitazionale di queste masse di galassie, di questo ammasso di galassie qua e questo ammasso di galassie qua, non è dovuta a una galassia interposta, perché in mezzo non c'è niente, però è compatibile con una grossa massa gravitazionale coerente, presente nell'ammasso di galassie, nei 100 milioni di anni luce di questo ammasso qua e di quest'altro ammasso qua. Questa qui è come Zwicky, ossia c'è 400 volte più massiva di tutta la massa visibile delle galassie, quindi ce n'è molta di più e non è sufficiente la luce visibile per crearmi questo effetto di lente gravitazionale, ma soprattutto sta... Questa qui si è mossa come la massa barionica visibile. Cioè non è un fluido, la materia oscura, qualunque cosa essa sia, se è una particella, e secondo me è una particella, se è una particella, queste particelle qui si sono mosse, si sono scontrate, quelle che venivano da destra e quelle da sinistra, quelle che venivano da destra ovviamente erano la precedenza, si sono scontrate ma non si sono neanche urtate, non hanno interagito come il gas caldo. Se fosse stata una particella che magari non interagisce visivamente ma con una quinta forza in un'altra maniera, in qualche modo, avremmo avuto una distribuzione come il gas caldo che vede Chandra negli raggi X. Ma no, perché l'effetto di lente gravitazionale ci dice che il grosso della massa si è mossa con tutte le galassie. Quindi nel visibile non c'è, ma dal punto di vista gravitazionale l'urto è stato assolutamente non collisionale ed è finita una da una parte e una dall'altra parte. E questo qui è un'altra prova del fatto che dovrebbe essere una particella e che dovrebbe essere non interagente. Ora, per dovere di cronaca, ci sono anche articoli che dicono che con le famigerate MONDE, Modified Newtonian Dynamics, ossia generalizzazione della legge di Newton e quindi di Einstein, si riesce a tener conto di questo aspetto. Ma il punto essenziale è che se generalizzi da una parte, non generalizzi su scala galattica, e quindi da una parte la copertina la coperta e la sistemi, ma non su tutte le scale. Ossia, in qualche maniera non c'è nessuna teoria di Mondo al momento, di generalizzazione di Einstein o di Newton, che riesca a spiegare la collisione dinamica del Ballet Cluster, le curve di rotazione delle galassie e la prima osservazione di Zwicky del 37. Questo è il punto essenziale. Mentre una particella che non interagisce, che è abbastanza simpatica, chiamiamola simpatica, che non si fa vedere in nessuna maniera, spiega in maniera molto molto più semplice. Poi quanto sia semplice questo l'aggettivo sia semplice sia applicato dipende ovviamente da chi lo menziona. Questo non è l'unico caso, ci sono tantissimi casi, tantissimi abbastanza, ma questa è l'immagine composta di nuovo, vedete, visibile, X-ray e Hubble. Per questo poi servono un sacco di telescopi, tutte nelle frequenze più disparate, perché altrimenti non troviamo, cioè non si riesce a comprendere questo fenomeno qua. Questo qui era la prima misura del Ballet Cluster. Nel 98 hanno detto, ma guarda, ci sta questo affare qua, 1.065756, contender, cioè combatte per essere l'ammasso più caldo di galassie, anche qui vari doppi sensi, la misurazione della temperatura negli ammassi di galassie è importante per testare i modelli cosmologici, perché mostra, questo ci dice la massa dell'ammasso, e appunto qua è importante perché nel 98 ancora l'energia oscura non si sapeva, era appena iniziata l'idea dell'energia oscura, era tutto molto molto da capire. Queste sono le misure di Rosat, cioè sempre nei raggi X, però quello c'era all'epoca, nel 98, e vedete le emissioni, questo qui dice, boh, sì, vedete, questo qui è la parte di sinistra rossa di Chandra e questa è quella di destra, ritorniamo indietro, eccoli qua, no? Due grossi blob che già si vedevano chiaramente nel 98, dice questo è l'ammasso, vediamo i conti e studiamo. Nel 2006 arrivano, cioè c'è questo articolo sempre su Astrophysical Journal che dice quell'ammasso lì del 98, dove è stato citato nel 98, Tucker et al 98, lo vediamo come prova empirica dell'esistenza di materia oscura, perché mostriamo le osservazioni di Lensing debole di questo ammasso qui, un merger unico che mostra come la rivelazione diretta di materia oscura sia indipendente dalle ipotesi sulla natura della forza di gravitazionale. Grazie alla collisione dei due ammassi, la dissipationless, cioè senza dissipazione, senza collisione, la componente stellare e quella che invece si comporta come un fluido viscoso nei raggi X, sono segregate spazialmente. Usando i dati di Hubble Space Telescope, eccetera, eccetera, creiamo delle mappe di gravitational lensing che mostra che il potenziale gravitazionale non segue la distribuzione di plasma. Una dominante bassa barionica, ma non segue la distribuzione di plasma, ma piuttosto, che è dominante come massa barionica, perché è un gas più delle stelle, ma piuttosto traccia la distribuzione delle galassie. 8 sigma vuol dire che siamo sicurissimi, non ci potete proponere, statisticamente è impossibile. E di nuovo è anche divertente andarselo a leggere, perché appunto sappiamo dal 37 che i potenziali gravitazionali sono troppo profondi, Zwicky, Oort, quello della nube di Oort l'aveva già detto nel 39, nel 32, varie alterazioni, appunto le famose MOND, o alla forza di gravitazione, Bekenstein 2004, Moffat 2006, o alle risposte, ma insomma alla fine è una particella, cioè è plausibile che sia una particella. Loro però dice, guarda, non richiede, appunto, questa qui è più la prova provata che sia una particella e non richiede la generalizzazione. Questo è sempre dall'articolo, alla fine vedete che dal 2006 a oggi, sì, la grafica che vi ho fatto vedere prima è un po' migliorata, ma la sostanza è questa. In blu la deconvoluzione del tensore metrico, come diceva Francesco, ossia la densità di materia non barionica, probabilmente non sono barioni, che ha seguito lo scontro delle due galassie, e quindi qui c'è Hubble con la luminosità, a falsi colori le emissioni nei raggi X di Chandra, quindi dice, guarda, questi qui sono differenti, questo va da questa parte, questo va da quest'altra, quindi non è un gas caldo, segue il fatto che non interagisce. Vi faccio vedere questa, vediamo se riesco a metterla. C'è un sito che fa questa cosa qua, cioè ecco, questi continuano a battere come se non ci fossero domani. Questa qui è dinamico, no? Voi potete andare nel visible più dark matter, viewspace.org, poi lo cercate, bullet cluster. Questa è la mappa dei due ammassi, nel visibile solo Hubble, nei raggi X solo Chandra, riscaldato e compresso, questo è più freddo, e poi quella composta. Quindi uno si può divertire. Qui fino a un certo punto, ecco, a muovere con lo slider e a vedere le varie componenti. Non è l'unico ammasso, ce ne sono tanti. Questo qui è un altro Max, lo chiamano baby ballet. Anche qui di nuovo la coreografia dei falsi colori è la stessa: in rosso emissione a raggi X di Chandra, nel visibile Hubble, e nel blu la parte di lensing gravitazionale. Quindi anche qui si sono scontrati, sono un po' più piccoli, ma hanno fatto lo stesso lavoro. Questo qui è 1,5 milioni di anni luce, quindi un cluster di galassie abbastanza denso. Anche qui deconvoluzione, dov'è la massa? Eccola qua ed eccola qua. Ce n'è un altro, mi pare che ho messo, eccolo qui. Questo, anche cose più complicate in cui il fluido dei raggi X, vedete, segue una distribuzione molto più complicata, il lensing anche ha una struttura molto complicata, ma insomma mostrano come il lensing e l'effetto sia complesso, ma in qualche maniera il fluido della materia oscura, qualunque cosa essa sia, non segue il fatto che sia un gas caldo, ma appunto è un gas, una serie di particelle non interagenti. Questa è una delle tante grafici, le vedremo più avanti in futuro, quindi tanto vale cominciare a introdurre, ossia omega indica la massa totale dell'universo. Omega 1 è la massa che si presume l'universo abbia, cioè esattamente quella per chiuderlo al pelo, cosa che comunque è strana. Questo qui è, questa qui è quanta massa sta quanta massa è ammassata su scale di 8 megaparsec, ossia come si ammappazza la massa legata alla materia oscura. Con questo numero qui viene, e anche questo, insomma, in realtà questi due numeri sono legati tra loro e vengono da quanto effetto di lensing gravitazionale io osservo su tutto la volta celeste. Quindi fanno tutto questo conto complicatissimo, c'è questo articolo Dark Matter or Gravitational Lensing, e quindi in pratica lui dice, guarda, facendo questo conto solo con il weak lensing, cioè con il lensing debole, ossia quello che abbiamo visto qua, questo qui viene chiamato lensing debole rispetto al lensing forte, che è questo qua è forte, c'è un sorgentone che mi spaparanza tre immagini, mentre quello debole è diffuso e mi dà questi aloni qua. Dato questo lensing debole, questi due numeri sono in rapporto tra loro e più probabilmente la materia oscura ha queste percentuali qua, ossia questo non è uno come questo uno qui, questa percentuale qua. Se poi ci vado a mettere il fondo cosmico a microonde, che è una misura completamente differente, che viene da tutto un altro tipo di misura di stima, mi ritrovo con questa percentuale qui, e quindi anche qui dice l'ortogonalità, il fatto che questi due vincoli siano ortogonali, vengono appunto sempre dallo studio del lensing gravitazionale, ma l'evoluzione di distribuzione di masse a periodi molto molto differenti tra loro è la chiave del potere combinato. Questo è uno dei primi passi che poi ha consentito, ma insomma in realtà storicamente si sono inseguiti, di determinare che la materia oscura come particella è il 23-24% di tutta la massa dell'universo, mentre poi il 70% è l'energia oscura, che è ancora più complicato, e il 4% è misero, 4% sono stelle e gas, eccoli qua. Stelle e gas, quindi visibile e rosso, sono la materia baronica, 4-5%, ma il grosso, il 20, sta qua. Non è un 20 uniforme, è un 20 molto anisotropo, ammassato, perché appunto sono lente gravitazionali, ce lo confermano, che si ammassa gravitazionalmente, non è distribuito ovunque come l'energia oscura, e quindi appunto va capito. Direi che abbiamo anche sforato i 40 minuti questa domenica, manca il micro lensing, che è quello locale, che ci fa escludere una serie di cose, ma quello lo faremo probabilmente in una prossima puntata. Grazie mille, buona domenica e buon proseguimento. Ciao! So
you're up in the mother road. Shoot your mouth if you know you're home, and don't forget to pick up what you sow. Toss the trash to the garbage around you.
La fisica di Polibio, orrori cosmici, meraviglie insondabili e oscure realtà, è un podcast originale Latitudine Zero, da un'idea di Marco Casolino in collaborazione con la Società Italiana per il Progresso delle Scienze, realizzato da Latitudine Zero Median Fabric. Showrunner Omar Serafini. Sound design Fabio Marchionni e Julian Ziegler. Post produzione Gismar Bum. Creative producer Annalise Haas e Valentina Folkov. Coordinamento e promozione Verusca Sabucco. La voce di Val 9000 è di Valeria Barbera. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito podcast.latitudinezero.media e sul canale YouTube Marco Casolino. Potete anche contattarci scrivendoci all'indirizzo di posta elettronica podcast@latitudinezero.media. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Il podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. E ricordate, il problema oggi non è l'energia nucleare, ma il cuore dell'uomo. Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy, just use Indeed. Stop struggling to get your job post seen on other job sites. With Indeed Sponsored Jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/PODKATZ12. Just go to Indeed.com/PODKATZ12 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need. You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job post seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/kidsandfamily. Just go to Indeed.com/kidsandfamily right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need.